Nella segheria, negli anni tra il 40 e il 42, lo Stato italiano fascista aveva recluso un certo quantitativo di ebrei, li aveva confinati, ecco, più che reclusi, e li aveva confinati in questa antica segheria. Quando arrivano i tedeschi, sempre dopo questo fatidico 8 settembre del 43, ormai si sapeva cosa gli facevano i tedeschi agli ebrei. Allora, questi ebrei scapparono. Una parte pensò: arrivano gli americani da sud, io vado a sud. Ecco, quelli che sono andati a sud non si è salvato nessuno, perché esiste un libro che elenca tutti le scomparse degli ebrei. Io, facendo una ricerca dei nomi, sono morti almeno 9 alle fosse ardeatine. Erano stati catturati, poi incarcerati, e sono morti alle fosse ardeatine. Altri sono scappati a nord, sapendo che c'erano i partigiani. È vero che sembrava un po' illogico andare a nord, visto che c'erano tedeschi, però in montagna, come diceva Revelli, per combattere i tedeschi bisogna stare in alto. Alcuni tentano la fuga a nord e arrivano qui nelle montagne di Falcade e incrociano Augusto Murer, che era partigiano, con nome di battaglia l'artista, e questi ebrei li incrocia. E pare, non mi ricordo chi me l'ha detto, che nelle formelle che sono incise nella chiesa, forse lui ha ritratto alcuni di questi ebrei. Non mi ricordo se me l'ha detto Rigoni o l'ha scritto da qualche parte, però magari, o Franco Ornella, mi dite un po'. Vabbè, niente, chiudo questo ricordo che mi sembrava doveroso, perché ha sempre avuto molto affetto Rigoni Stern per Falcade e per il suo amico Augusto. Allora, vi faccio vedere alcune immagini. Sì. Lì c'è la sorella Neni, che è l'unica rimasta. Il rifugio Sella in Valle di Cogne, in Val d'Aosta, quello è il cassotto adesso del guardaparco, che è ancora identico. Ecco, Rigoni di questi momenti di addestramento ha conservato ricordi bellissimi, soprattutto nell'ultima partita a carte. Questa casermetta in Val Venice ancora, e quella tenda in alto aperta era quella di Rigoni Stern. Il ghiacciaio, questo è nel 39, e questo purtroppo è il ghiacciaio adesso. Stanno scomparendo in un modo spaventoso. Questa è la casermetta, perde un pezzo ogni anno, e Rigoni racconta quei giorni nell'ultima partita a carte. Questo è il passo del piccolo San Bernardo nel maggio del 40, quando c'era Rigoni a combattere. Quando tanti anni dopo lui sarà sorpreso dal fatto della moto, che appare come era apparsa nel giugno del 40, tanti anni prima. Questa è la foto che ha lasciato alla madre, con la scritta "Ritornerò prima di partire per la Russia", e qui siamo già in Russia nei primi mesi del 42. Questo era il suo tenente Nelson Cenci. Ha guidato il trattore fino agli ultimi giorni. Ecco, qui a Nikolajevka nessuno ha potuto fare foto, quindi ho inserito questi disegni di Giuseppe Novello, che c'era, era un grande pittore, e ha fatto questi disegni che poi, ed era anche in campo di concentramento dopo. Questo è il Don, quando ci è andato Alberico a rivederlo. Ecco, Alberico da piccolo, il figlio maggiore di Rigoni, quello che tiene un po' tutta la memoria del padre. E questa è la casa di Rigoni Stern, che è identica. Ecco, qui con l'amico Primo Levi. Qui ci sono le api, lui aveva la passione sotto casa, ecco, quando siete stati oggi, all'entrata proprio. Questa è Ambra, uno dei due campi cani, l'altro era lo spinone cimbro, che era il cane più amato, con cui questo qua. Questo è Holly Marchi. Ecco, Rigoni amava soprattutto lo sci di fondo. Questo è il Cima Porto, era la montagna più amata. Invece cercava sempre di sconsigliare ad andare nella neve artificiale. Cima 12. E questo è Montefiore. Montefiore è una zona bellissima, cioè le montagne dell'altipiano non sono belle come le Dolomiti, però hanno un fascino particolare, c'è una luce radente. E questa gliel'ho scattata mentre stavamo salendo verso l'Ortigara. Ecco, in molte foto lui ha sempre quel pile colorato con le righe, ma perché era una persona molto semplice, molto spartana. Ecco, prima erano all'osteria del Termine, purtroppo davanti a quest'osteria, che questo lo conosco, di fronte a quell'osteria è una cosa terribile, perché il ciclone Vaia ha spazzato via 300.000 alberi in altipiano. Qui siamo a Passo Vezzena col traduttore giapponese, avremo Cassini, per quella francese. Lui aveva un rapporto molto amichevole con i propri traduttori. Anche questo israeliano poi è praticamente Tenle, perché è uno che ha fatto tutti i lavori, dal pastore al soldato al contadino. E qui è con Beppi De Marzi, che proprio quest'anno ha deciso di smettere di cantare. Qui gli avevo portato un mascherone dalla Valle di Champorcher, qui era legato in modo particolare, perché con Primo Levi sognavano di tornarci insieme, era una valle che gli era rimasta nel cuore. Questo è lo studio che la Mogliana fa vedere solo a un visitatore su 50, e oggi a due amici bresciani gliel'ha fatto vedere. È lo studio del Mario. È finito. Magari se fai girare muto quello di Nuto Revelli, così si vede la lettera di Primo Levi, quell'altro filmato. No, ma credo che un altro, perché ne ho mandati due.
No, era tutto insieme.
Ah?
Era tutto insieme.
No, erano due.
Allora niente.
Allora, ti do la chiavetta allora. Sì. Guarda, c'è una cartella, Tenente Nuto Revelli, se la apri c'è il film. Ma accendi. Sì, sì. Ah, sì, va bene. Ecco, Nuto Revelli invece, quindi l'Aragoni Stern paga questo no con 20 mesi di prigionia. Ora si può immaginare un ragazzo che era un soldato valoroso, pluridecorato, che passa 20 mesi in un lager a prendere botte, subire umiliazioni, lottare per le bucce di patate e tutte le altre cose che si possono immaginare. Io mi sono avvicinato a Rigoni non solo perché mi piacevano i libri, ma anche perché mio nonno, che mi ha cresciuto, era sergente maggiore e anche lui è stato 20 mesi nel lager. Le prime parole in tedesco che ho imparato erano parolacce, perché erano quelle che lui ricordava della prigionia. Meglio che non le dico. Ecco, Nuto Revelli invece, rispetto ai suoi due amici, è più fortunato, perché riesce a scappare, va in montagna, si unisce con altri alpini e crea il primo gruppo di partigiani, quasi tutti alpini erano. E gli dà un nome. Lui non aveva idee politiche in quel momento, aveva però un senso di ribellione rispetto all'orrore che aveva visto in guerra. Voleva liberare l'Italia dai tedeschi e voleva liberarla dalla dittatura fascista, quindi era un desiderio, un po' di ribellione, un po' di libertà, non c'era un'idea di cosa fare dopo. Infatti chiama il suo piccolo nucleo Compagnia Rivendicazione Caduti, cioè caduti in Russia per colpa dei tedeschi e di chi ce li aveva mandati, che aveva mandato quei ragazzi lontanissimo da casa a morire in queste guerre di aggressione. Sì, sì, sì. Sì, sì, fallo scorrere, guarda, così tanto sono immagini, magari con la musica bassa bassa, così possiamo dire. Ecco, Nuto Revelli, anche lui ha dei ricordi bellissimi dell'addestramento alpino tra le montagne, le valli del Cunesi, le montagne sono molto belle. E sono i due pochi momenti sereni, sono questo, ecco, se fermiamo questa immagine qua, ci teneva Revelli a farla vedere, perché si vedono i tedeschi tutti iper corazzati, vestiti, e il soldato italiano con le pelze ai piedi e la coperta sulla testa. Questa è una immagine emblematica, ecco. Quindi parte con questo piccolo nucleo e il nucleo trova sede, riparo in un raggruppamento di case in montagna che è Paralup, che in lingua occitana vuol dire difesa dai lupi, quindi anche un nome evocativo di quello che stava avvenendo. Ecco, questa foto è simpatica perché sembra che abbia un cappello in testa, no? Sembra un fez, invece è il calcio del fucile del Thompson. Una volta disse, io dopo aver subito tutta quella dittatura, quella in pianura soprattutto, essere lì per le montagne e poter scavallare col mio Thompson, non mi sono mai sentito libero come in quel momento, ed è una sensazione che non ho più provato in vita mia. Questo è il simbolo di giustizia e libertà. Ecco, mentre fra i monti conosce questo giovane avvocato Dante Livio Bianco, che lì a Paralup con gli altri gli parla di Emilio Lussu, gli parla dei fratelli Rosselli, tra l'altro fatti assassinare a pugnalate in Francia da sicari francesi istigati dal governo di Mussolini. Qui è in montagna con la fidanzata e il padre, che lavorava in banca. Anche quando va a trovare il figlio in montagna, imperturbabile, tra i partigiani armati, sta lì in giacca e cravatta, ma per sempre è rimasto così. La moglie Anna, anche lei Anna, era innamoratissima, e si vede in questa foto che purtroppo è sfocata fin dall'inizio. E l'esperienza che aveva di tenente, di ufficiale, e poi l'esperienza acquisita in gruppo, ne fa un grande comandante partigiano. Cioè lui davvero conduce per tutto il 42 delle battaglie fra i monti di guerriglia straordinaria, e è forse il miglior comandante del nord Italia, e poi con un'idea anche particolare del fare la guerra, cioè non è tante perdite e tanto onore, come gli dicevano all'Accademia di Modena. Lui diceva, io tanti danni al nemico, meno perdite possibili per i miei. E pensavo che De Tre fosse il più fortunato, invece no. Nel 44, nell'ottobre del 44, mentre corre con la moto per uno scambio di prigionieri per liberare il medico della sua compagnia, che poi era il marito della sorella della loro fidanzata, poi moglie, e si schianta fuori dalla strada e il viso rimane questa è la lettera di Primo Levi, ecco, è l'originale che abbiamo trovato proprio a Alberico nel luglio di quest'anno, perché sul libro l'aveva già trascritta Regoni, ma la lettera l'abbiamo ritrovata pochi mesi fa. E si schianta e il viso rimane completamente devastato. Lui aveva un bel viso, un naso regolarissimo. Il naso praticamente si disintegra completamente. E da lì comincia un calvario perché subirà 8 operazioni in Francia, lo portano in Francia, 8 operazioni. In Francia non c'era penicillina, non c'erano anestetici, poca penicillina, rischia di perdere l'occhio per l'infezione. Alla fine, quando sta rischiando la vita, gli fanno un'iniezione proprio in mezzo alla faccia, del tipo o qui o si schianta o sopravvive, e sopravvive. Riesce a recuperare, gli fanno anche un'operazione, chiamiamola sperimentale, gli prendono un pezzetto di costola, la punta, e cercano di ricostruire il naso in quel modo, quella patata in forme che si vede, fermalo qui per piacere, quella patata in forme che si vede nelle foto da grande è questo naso ricostruito in qualche modo. Lui riesce comunque a recuperare ad aprile, a partecipare alla liberazione di Cuneo, e partecipa anche usando il suo Thompson. e poi abbraccia la sua fidanzata Anna Delfino, che fa finta di non vedere questo viso completamente devastato. Io ho visto una foto dopo le operazioni, c'era un occhio più alto e uno più basso, quegli occhiali scuri che si vedono non erano occhiali da vista, erano per coprire questa deformità, e si sposano un mese dopo. E da lì lui comincia a lavorare, fa il commerciale, perché tutti e tre hanno sempre lavorato. Uno, Revelli, ha fatto il commerciante di ferro, Rigoni ha fatto l'impiegato al catasto e Primo Levi ha fatto il chimico. Quindi hanno scritto, ma che hanno sempre fatto un lavoro semplice, l'hanno fatto seriamente e con rigore. E una volta Rigoni mi ha detto, io, quando lo volevano fare senatore a vita, io una sola cosa mi viene da dire ai politici: vorrei che prima di fare politica lavorare tanto, cioè far vedere che sanno, conoscono un mestiere e sanno dare l'esempio agli altri, poi dopo possono fare politica, non prima di aver lavorato. E, vabbè, dove ero rimasto? Niente, tutti e tre lavorano e scrivono quei libri che abbiamo visto. Questa foto in particolare ci teneva Revelli, da sempre tenuta nel suo studio, perché ci sono tre ragazzi, 19, 20, 21 anni, che vanno a morire alla fine di marzo del 45. Quindi sapevano che la guerra stava per finire, che la dittatura sarebbe stata spazzata via, nasceva, cioè avevano tutto un avvenire davanti, c'è anche il cielo sereno lì alle spalle, e li portano alla fucilazione. E ha scritto, ha riportato sotto un brano da una lettera del libro Lettere di condannati a morte della resistenza di Giacomo Ulivi, 19 anni, lettera ai genitori: no, non dite di essere rassegnati, scoraggiati, di non volerne più sapere, tutto è successo perché non avete più voluto sapere. E questo è un richiamo a quella lettera di Primo Levi: non si sono lasciati impietrire a lenta nevicata di giorni, che banalmente si può dire non vi siete lasciati rincoglionire dalle abitudini, dalle cose ripetitive, dalla noia, dalla depressione, dal senso io ora mi chiudo nella mia casetta, non partecipo più a tutto quello che succede, si arrangino. No, hanno conservato tutti e tre la capacità di indignarsi di fronte all'ingiustizia, cioè di rimanere ribelli per giusta causa, per sempre. E allora lì uno può invecchiare, può morire, può succedere tutto quel che vuole, però se rimane vivo e pungente con questo, con il senso dell'ingiustizia, del senso dell'ingiustizia, e quindi la capacità di indignarsi, la voglia di difendere la natura, i più deboli, insomma tutte le cose che rendono un uomo degno di essere chiamato tale, allora vuol dire che si rimane vivi per sempre, almeno nel ricordo poi di chi resta, e la loro vita è anche un esempio, ecco, al di là dei libri scritti bene, perché sono scritti con una chiarezza, una pulizia, cioè possono essere benissimo usati per insegnare a scuola ai ragazzi a scrivere, perché uno, sono estremamente chiari, e comunicare quello che si pensa è una cosa fondamentale. Poi la lingua è ricca, perché le frasi sono apparentemente semplici, però c'è una grande ricchezza di vocaboli. Se uno prende Arboreto Salvatico, l'avrebbe potuto scrivere un naturalista, da quanto non c'è un errore. Una volta io ho trovato un solo errore in un libro di Rigoni, che era Le stagioni di Giacomo, quando parla di Sacco e Vanzetti, inverte il nome di uno dei due nella prima edizione, ma e a lui gli dava fastidio sbagliare, ma quindi ecco, c'era un'attenzione alla precisione e alla verità, una totale assenza di retorica. Quindi lui quei frasari che adesso si usano, uno accende il telegiornale, se dobbiamo dare risposte al paese, che non dicono niente, no? Non l'avrebbero mai usato, molto, ecco, senso anche della concretezza. E tutti e tre ce l'hanno, poi in modo diverso, perché la scrittura di Rigoni è chiara ma anche poetica, perché hanno trovato degli endecasillabi tra i suoi scritti. Lui amava molto la Divina Commedia, quindi inevitabilmente un intercalare delle poesie ci sono. Poi lui piaceva l'enigmistica e gli piaceva nascondere, soprattutto nel libro Stagioni, ma anche in altri, dei richiami alla Divina Commedia, a Leopardi, che non sono evidenti. Però erano delle piccole magie che si possono trovare anche quando uno pensa di aver compreso tutto di un autore, no? Primo Levi aveva una chiarezza, una razionalità, una pulizia incredibile. Era un po' un piccolo scienziato. Quando parlavano di natura, lui e Rigoni avevano anche due punti di vista diversi. Una volta, quando Primo Levi va a trovarlo ad Asiago, aveva il rammarico di non poterci andare più spesso, perché Torino è una città un po' per plumbea. E allora Rigoni gli raccontava dei caprioli che la mattina arrivavano sotto casa, e Rigoni fa, sono affezionati. Primo Levi, guarda che soprattutto hanno fame. Sono, ecco, due punti di vista diversi, secondo me ha ragione Rigoni, però con tre persone diverse, ecco, completamente diverse una dall'altra, però con questo legame di codice etico, di modo di scrittura chiara, di grandissimo amore per la libertà, soprattutto perché era il valore fondamentale. E il terzo, Nuto Revelli, la capacità, la scrittura incalzante. Ecco, se uno prende in mano La guerra dei poveri, veramente, dove la prima parte è la guerra di Russia, la seconda parte è la guerra partigiana, soprattutto nella parte della guerra di Russia c'è un incalzare che davvero non si riesce a staccare la pagina. Il combattimento dove viene, ecco lì invece, completamente distrutto il tiranno prima della battaglia di Nikolaevka, è terribile, perché davvero ha qualcosa di cinematografico, ma nel senso che sembra di vedere quello che succede, ed è davvero terribile. Penso che, secondo me, nessuno è riuscito a rendere la morte in guerra come Nuto Revelli. Ecco, questa è una caratteristica che davvero lo distingue nettamente. Ecco, tutti e tre, poi anche una grande passione per le montagne. Abbiamo detto Primo Levi, quel racconto ferro, chi lo vuole rileggere nel sistema periodico. Rigoni ha dedicato alla natura tutta una parte di libri, dove poi la memoria di quello che era successo ricorre in tutti, però ci sono libri come Stagioni, come Arboreto Salvatico, che davvero uno apprende un amore per la natura, per l'ambiente, che difficile trovare un autore che riesca a inculcarla in un modo così serio, ponderato, anche molto preciso, perché non era solo un amore del poeta, ma anche concreto. Una volta nel 2006 mi disse: guardi, in Germania sono 20 anni che hanno una legge sul consumo di suolo, cioè il blocco alla cementificazione, era il 2006, e se fosse qui oggi gli direi: Mario, quant'è dal 2006? Sono passati altri po' di anni, non c'è ancora. Quindi siamo l'ultimo paese dell'Europa occidentale che non ha ancora approvato una legge sul consumo di suolo. Quindi, quando alle volte anche ad Asiago cercano di farlo passare per una specie di santino da usare per la pubblicità dell'altipiano, non è così, perché quando si arrabbiava poi si faceva sentire. E quella capacità di indignazione la usava anche per difendere il suo altipiano. Una volta fece arrabbiare i suoi compaesani, quelli che volevano cementificare o fare piste da tutte le parti, con un articolo nel 67 sul Giorno, il trono della speculazione edilizia è salito in altipiano. E lì mi fece arrabbiare non poco. Quindi non era uno per tutte le stagioni, ecco, assolutamente, e le cose che aveva da dire le diceva forte e chiaro, e veramente dispiace che non ci siano più personaggi così oggi, ce la dobbiamo cavare da soli. Se ci sono delle domande, guarda, è l'occasione.
Oggi, come hai già detto, siamo andati a trovare appunto la signora Anna, e a fianco c'è la casa di Ermanno Olmi, che diciamo che ne ricordo un po' di tutte le persone per quello che ha fatto a livello di regista. E noi ci conosciamo da un po' e non ho mai visto una foto di Liguori con Armando.
No, ce ne sono, dopo te la mando, erano anche molto amici. Dopo, sai, come diceva Barzelletta Brera, diceva tu chiudi 3 amici per un mese in una stanza, alla fine loro abitavano lì uno a 30 metri uno dall'altro, avevano in comune la passione per la natura sicuramente. Addirittura Ermanno Olmi voleva fare un film da Sergente nella neve, che poi non riuscì perché non si poteva andare in Russia a fare le riprese. Poi Rigoni, buono, tranquillo, però quando aveva un'opinione la diceva tranquilla, no? E gli fece un paio di osservazioni, una sull'albero degli zoccoli, che gli disse che gli sembravano vestiti troppo bene. Ecco. L'altra era su un documentario, nasce di una formazione partigiana, proprio sulla banda di Revelli, era andato Olmi a Cuneo, e allora le interviste di Corrado Staiano a Revelli dicevano bellissime. I movimenti dei soldati ricostruiti, si vede che non ha fatto il militare, Ermanno. E allora dopo l'amico era anche un pochino fermaloso, allora magari gli ultimi anni ho mantenuto le distanze, però c'era una grande stima reciproca sicuramente. Poi altri amici, a proposito di amici, ne aveva due, cioè, ne aveva una qui carissima nel Bellunese, che era Tina Merlin Rigoni. Ma amicizia non solo di stima da lontano, ma anche concreta, perché tentò di aiutarla a pubblicare sulla Pelle Viva con l'Einaudi anche lì, e l'Einaudi era tosta, cioè non dava retta neanche ai propri autori. Inoltre io lo ricordo in Portfolio Alpino, nel capitolo dedicato a Tina Merlin, lei aveva due fratelli. Uno era morto il 25 aprile del 45, era partigiano, ucciso da un tedesco a Belluno. L'altro era scomparso in guerra, era con la Iulia. E lei non aveva mai saputo che fine avesse fatto, perché era un disperso, ecco, questa parola terribile, che non si sa se è vivo, se è morto. E poi tante mamme nel Cuneese, ma anche altrove, non si sono mai rassegnate per tutta, prima o poi torna. Ho conosciuto la sorella di uno di questi, che mi diceva mia madre continuava a rimettere fuori i vestiti, ad avviare una volta al mese, perché se poi torna sa che trova. E allora lei va a trovare Rigoni nell'arboreto salvatico ad Asiago e dice: tu che conosci bene là cosa è successo, aiutami a capire dove può essere morto. E adesso c'erano quei primi torpedoni che potevano andare in Russia negli anni 70, e lei ci va, e allora dice: visto che vado là voglio tentare di capire dove è morto mio fratello. E Rigoni le dà le indicazioni, la mette in contatto con Ali Morozov, che è uno storico russo che ha aiutato anche me per la biografia, e dice: guarda Mario, io ci tengo perché ho un cancro al polmone e prima di morire voglio capire cosa, voglio veramente trovare, capire dov'è mio fratello. E riesce a trovarlo. Allora gli scrive a Mario: guarda, dei racconti partigiani, anche quelli respinti dall'editore, non me ne importa più niente, però a questa cosa ci tenevo e sono felice di aver avuto questa ultima soddisfazione in vita mia. Ecco, questo era Rigoni. Poi riuscirà a fargli pubblicare i suoi racconti partigiani, La casa della Martiniga, però dopo la sua scomparsa, scrivendo una prefazione, perché con una prefazione di Rigoni Stern il libro poteva avere qualche possibilità di essere venduto. E questa edizione io consiglio, di è ancora rintracciabile su eBay o su Mare Magnum. E è vero che l'ha ristampata CR Edizioni, però l'ha ristampata senza la prefazione di Rigoni Stern. Invece se uno prende, cerca l'edizione su eBay o su Mare Magnum, trova i racconti di Tina Merlin con questa bellissima prefazione di Rigoni.
Altre domande? Allora, Io vorrei ringraziarti per quello che, per le parole che ci hai regalato questa sera, per il ricordo di queste tre persone, di questi tre uomini con la U maiuscola che possono indicarci un po' la strada, soprattutto oggi. Il ringraziamento da parte delle tre biblioteche della Valle del Bioys che hanno organizzato questi incontri è nel nostro cuore, ma è anche qua per un brindisi. E poi c'era anche Dunio, ma sarà scomparso. Sì, ma è scomparso Dunio. Queste sono delle piccole litografie degli ex libris e di persone anche che conosci,
sì.
Per cui questo è il nostro buon Natale, il nostro
bello,
grazie.
Bello, grazie.
E sempre a nome delle biblioteche della Valle del Bioys, io vorrei dire grazie a tutti coloro che ci gratificano, ci danno soddisfazioni in questo nostro tentativo di non lasciarci impietrire dalla medusa. Noi ci proviamo e con qualche risultato, quindi grazie mille a tutti.
Daniela, vi faccio un regalo anche io a chi è venuto. Ci sono dei racconti inediti di Rigoni che non sono stati pubblicati in libro in Audi, li avevo raccolti in quella foto che abbiamo visto prima, li stavamo scegliendo con Rigoni, e raccolti in questo libro qui che era uscito con Meridiani Montagne, il numero monografico uscito con l'Altipiano. Questo libro non si trova più, però io il PDF, se qualcuno mi lascia l'indirizzo email, io lo mando molto volentieri.
Grazie mille. Ci sono delle copie della poesia per chi volesse portarsele al ricordo di questa serata. E i libri, già fatto, benissimo.